domenica, ben trovati, 154esima puntata. Per una volta, Maria Elisa, la facciamo insieme. In queste ultime settimane ci siamo più che altro avvicendati, però ci ritroviamo intorno a una delle cose di cui avevamo parlato mesi fa, non il libro, adesso vi parlo, ma incontrare, incrociare Tron, chi l'ho animato, che noi abbiamo seguito e di cui abbiamo anche molto discusso, perché è un bello esempio, su cui torniamo. Però, come sempre, innanzitutto partiamo dal libro. Eccolo qui, è un bel libro, copertina molto bella, Il mito della bellezza, Naomi Wolf, a cura di Maura Cangitano e Jennifer Guerra, Tron, appunto, edizioni, traduzione di Maria Castino Bado. A te per la parola, per descriverlo, per salutare le nostre ospiti, che ringrazio di aver accettato il nostro invito e per aprire questa chiacchierata. Maria Elisa.
Perfetto, ben trovati. Io sarò molto veloce perché voglio davvero lasciare la parola a Maura Cangitano e Jennifer Guerra, che ringrazio. Ringrazio non solo di essere qui oggi, ma anche per tutto il lavoro che fanno, sia di riflessione, sia di diffusione, che è una cosa fondamentale per la quale noi abbiamo provato, appunto, come gli accennavo dietro le quinte, diciamo così, a portare quello che hanno fatto con Il mito della bellezza anche a chi ci ascolta. Maura Cangitano è tantissime cose, però per prima cosa mi piace dire che è filosofa, perché la mia formazione filosofica mi rende molto, diciamo, affezionata a questo punto, ma è anche saggista, scrive, è promotrice, ideatrice in realtà del progetto Tron insieme ad Andrea Colamedici, ha scritto moltissimo, è di queste ore sostanzialmente un libro sul lavoro, se ho ben letto dalla newsletter, per HarperCollins. Jennifer Guerra, una scrittrice, giornalista, dal suo sito, ce l'ho appunto davanti agli occhi, ecco, guardo, vedo che in questo momento sta studiando filosofia, ma è laureata in lettere in moda, sì. Ha scritto due libri che ovviamente sono nella mia libreria, nella mia biblioteca, Il corpo elettrico e Il capitale amoroso, Il corpo elettrico proprio con Tron. Ora proviamo ad affrontare subito, e magari attraverso le domande che facciamo a voi, capire meglio proprio il perché di questo mito della bellezza, che è un testo appunto di Naomi Wolf, che è del 91 e che, seguendo Cangitano, più volte io ho visto citato e richiamato anche la problematicità rispetto al fatto che fosse stato pubblicato in Italia molto tempo fa, ed è riuscita quindi evidentemente a portarla a casa, per cui senza che io vada oltre, diciamo, questa brevissima presentazione, Michele, magari se vuoi tu cominciare e poi ci avvicendiamo velocemente a fargli delle domande, oppure vado io, come vuoi tu.
Passiamo subito alle autrici, sì, io ho un po' di domande, però prima passiamo alle autrici, curatrici.
Andiamo, spiego appunto il perché di questo libro. Sì, è un libro che io ho letto diversi anni fa per la prima volta, dopo aver fatto fatica a trovarlo, perché si trovava solo nel circuito dell'usato. Sapevo che tantissime persone ne leggevano una versione inglese di un centinaio di pagine, che però era completamente diversa quanto in profondità alla versione italiana che avevo letto io, e quindi appunto era un libro che citavo spesso, ma che poi le persone avevano difficoltà a leggere, e a un certo punto mi sono resa conto che, come dire, avrei voluto riportarlo in Italia. Abbiamo iniziato a cercare diritti, non è stato facile, e a volte anche la ragione per cui alcuni libri spariscono dal mercato e diventano introvabili, perché a volte diventa complicato poi acquisirne i diritti. Alla fine ci siamo riusciti ed è iniziato un percorso di riedizione, perché a volte le riedizioni sono più complicate delle prime edizioni, anche perché si tratta di attualizzare una serie di cose a 30 anni di distanza. Pensate, appunto, è successo moltissimo, la società non è più la stessa. Nel caso di questo libro specifico, ci sono una serie di ricerche scientifiche che non c'erano quando lei ha scritto il libro, e quindi da un lato è iniziato appunto un lavoro redazionale molto lungo, e dall'altro ho pensato appunto che fosse il caso di avere proprio una cura del libro. È uno sguardo sul libro molto attento anche rispetto alle sensibilità attuali. Quindi volevo farlo io in prima persona, ma in realtà non volevo farlo da sola. E quindi ho chiesto a Jennifer di farlo perché so appunto, sapevo che avrebbe avuto una grande cura, una grande attenzione sul libro. Infatti è andata a cercare poi varie edizioni pubblicate in tutto il mondo per capire come certe cose erano state tradotte, ma anche per ricostruire un po' la storia di questo libro, perché la stessa autrice ne ha pubblicate versioni diverse e quindi c'è stata la difficoltà, cioè abbiamo scoperto a un certo punto che non erano libri diversi, però in realtà mancavano delle parti, mancavano delle intere frasi, quindi Jennifer ha fatto proprio un lavoro da, come dire, di ricostruzione, quasi di investigazione a un certo punto, però in realtà ci siamo resi conto che era molto attuale, quindi al di là di alcune note, alcune precisazioni o alcuni termini che oggi sappiamo in Italia tradurre meglio, quindi alcune distinzioni che negli anni 90 non esisteva, cioè di cui non si parlava nel dibattito, per esempio quella tra sesso e genere, al di là di questo purtroppo il libro è molto attuale. Quindi in questi mesi lo stanno leggendo tante ragazze giovani, tante persone che non l'hanno mai letto, tanti ragazzi, tanti uomini, ed è un libro attualissimo, è incredibile, cioè riesce ancora a descrivere la società in cui viviamo, anche previsto una serie di risultati scientifici che ci sono stati in questi anni, quindi lei aveva una visione chiarissima e tante ricerche hanno confermato quello che lei diceva. E questo da un lato ovviamente ha reso il libro utile oggi e quindi c'è stata anche un'accoglienza molto calda rispetto a questo libro, che era una cosa, come dire, che non era così scontata ovviamente per una riedizione a 30 anni di distanza, ma è anche ovviamente una questione triste perché significa che sì, sono cambiate molte cose, di questi temi si parla, abbiamo tanta ricerca scientifica che ci aiuta anche a dire che certe cose non sono questioni di lana caprina, ma sono sostanziali, però ancora le persone e oggi anche gli uomini sempre di più, ma ancora soprattutto le donne, si trovano a affrontare un conflitto con se stessi e con il proprio corpo e con la propria bellezza, si sentono inadeguati, in modo che non è tanto diverso rispetto a quello che accadeva negli anni 90.
Jennifer.
Sì, allora, quando appunto Maura mi ha chiesto se volevo aiutarla in questa impresa, innanzitutto c'è da dire che è stata la mia prima curatela, quindi è stato abbastanza anche un po' un mettermi in gioco e imparare a fare una cosa che non avevo fatto finora, nel senso che come prima esperienza mi si è parato davanti un libro non semplice, perché appunto c'erano tante edizioni da confrontare, perché poi l'autrice, insomma, è tornata tante volte sul testo, ha aggiunto delle parti, ne ha tolte altre, come diceva Maura, e poi c'era anche un po' un bilanciamento da trovare tra attualizzare o magari contestualizzare anche per il presente alcune cose e mantenere comunque un'integrità del testo che abbiamo deciso di rispettare, perché in alcuni casi, diciamo, c'erano proprio delle questioni magari anche semplicemente storiche da mettere a fuoco. Faccio un esempio: a un certo punto lei parla del caso dello stupro della jogger di New York, un caso di cronaca, insomma, celeberrimo avvenuto alla fine degli anni Ottanta, e dà per scontato che i cinque ragazzi afroamericani che erano stati imputati fossero effettivamente colpevoli, perché all'epoca si aveva la certezza che lo erano, e invece oggi sappiamo che erano innocenti perché nel frattempo il vero colpevole ha confessato. E quindi lì, insomma, bisognava mettere una nota per spiegare come si era, insomma, come era andata a finire questa vicenda. E poi appunto ci sono anche delle questioni che, come dire, vanno chiarite, perché la riflessione anche all'interno del femminismo è molto cambiata negli ultimi 30 anni, si è molto evoluta, però tutto questo va anche contestualizzato tenendo conto che si tratta di un libro che va inquadrato anche nella sua storicità. Forse appunto gli anni 90 non ci sembrano così lontani, però effettivamente tante cose sono cambiate, e anzi, considerando che è un libro che è stato scritto, cioè che è stato pubblicato nel 90 negli Stati Uniti e nel 91 in Italia, significa che c'è tutta una prospettiva sugli anni Ottanta che poi è anche molto utile per ricostruire quello che è successo in quel decennio, che è un po' un decennio che viene di solito tralasciato nella storia delle donne, perché noi abbiamo insomma il grande mito degli anni Settanta e le grandi conquiste degli anni Settanta, e ci dimentichiamo che poi c'è stato un decennio in cui per certi versi si è anche tornate molto indietro, e quindi è anche uno strumento utile in questo senso.
Assolutamente, grazie. E sia le cose che i passaggi che ha affrontato Maura che quelli che hai toccato tu adesso mi fanno continuare ad andare sempre sulla stessa domanda, che è il fantomatico perché sia accaduto che in questi 30 anni non è stato letto. Dico banalmente, io alla fine degli anni 90 ho incontrato il femminismo perché sono andata all'università, ma questo libro non l'ho intercettato frequentando l'Università di Roma e poi in tutti questi anni in cui comunque ho continuato a frequentare quei luoghi e i femminismi, insomma all'epoca non si usava il plurale, non in maniera così consistente. Quindi davvero io mi chiedo, e non so se possiamo riuscire a passarci in questo senso, il perché di questa dimenticanza, perché non lo abbiamo letto? Cioè noi abbiamo in Italia parlato di Bunga Bunga qualche giorno fa, abbiamo in Italia le immagini di una proprio gestione del socioculturale che è completamente dentro quello che scrive Naomi Wolf. Allora mi chiedo quanto sia vero che il tema è la bellezza, le donne contro gli uomini, e quanto invece la radice sia altrove.
Posso aggiungere io, leggendo una frase a pagina 388, ma finché noi donne ci censureremo a vicenda le verità sulle nostre esperienze, la bellezza continuerà a essere mistificata e sempre molto utile a coloro che vogliono controllarci. Ci sono alcune frasi che rendono molto chiaro il senso di questo libro e definiscono anche il titolo. Ora io vorrei aggiungere davvero due tra le tantissime curiosità. Ho ascoltato il commento di Maura Gangitano dopo Sanremo rispetto al monologo di Chiara Ferragni e al rapporto tra femminismo e capitalismo, e un altro tema, adesso appunto sono macromondi, ma insomma siccome qui noi abbiamo parlato molto di femminismo con femministe, abbiamo presentato molti libri intorno a questo fronte. Mi interessa molto l'opinione intorno a quello che dice Eugenia Roccella, in particolare in relazione alla discussione che c'è dentro al femminismo da sempre probabilmente, mi ha insegnato Maria Elisa, intorno alla nettezza della difesa del genere contro una filosofia che la mette in questione, perché mi sembra che dal punto di vista anche della storia molto particolare di Eugenia Roccella, no? Che viene dalla cultura femminista, adesso è ministra con Giorgia Meloni, e intorno al tema anche qui che ci riporta al ruolo politico delle donne, al fatto che oggi c'è la Presidente del Consiglio ma anche la leader del partito più grande dell'opposizione, entrambe donne, insomma intorno a questo mi sembra che ci sia allo stato attuale una discussione avviata, molto conflittuale, ma ancora non probabilmente inquadrata in modo corretto.
Beh, ci sono, avete sollevato tantissime questioni. Forse il commento su Roccella lo lascerei a Jennifer, perché ha scritto molti articoli, insomma, da giornalista, sta monitorando molto, ma da tanti anni, insomma, non solo negli ultimi mesi, tutto quello che accade anche sui diritti, anche in altri paesi del mondo. Per tornare appunto alla prima domanda, perché questo libro è stato un po' dimenticato? In realtà è stata la ragione per cui io ci sono arrivata, probabilmente anche perché ci è arrivata Jennifer, qualche anno fa, è stato perché veniva citato da alcune autrici, veniva in qualche modo c'era una trasmissione un po' sottobanco, però la questione della bellezza è stata e ancora per certi versi viene considerata una questione marginale, quindi ci sono sempre cose più importanti di cui parlare, la bellezza non è così importante. Quindi quando questo libro è uscito negli anni 90, Naomi Wolf è stata criticata per questo, cioè questa non è una posizione femminista, il femminismo deve parlare di lavoro, deve parlare di altre questioni, e ancora un po' c'è questa idea. In realtà ci sono tantissimi studi scientifici in cui invece il testo di Wolf viene citato sempre. Quindi se andate a prendere dei paper che parlano appunto di studi proprio sulla percezione di sé, della propria bellezza, dei modelli di bellezza esterni, il libro di Naomi Wolf è comunque praticamente sempre in bibliografia, perché è vero che è un libro di 30 anni fa ed è vero che ci sono appunto dei dati che non sono più attuali, ma quello che lei descrive, cioè proprio il fatto che quando le coercizioni intorno al 1830 nei confronti delle donne si sono allentate, c'è stata come dire, un movimento molto più sottile e capzioso, insomma, di coercizione legato alla bellezza, al dovere della bellezza. Ecco, quando descrive questo, in qualche modo apre uno squarcio, quindi mostra qualcosa che è vero che era già stato oggetto in qualche modo di riflessioni in ambiti diversi, nella pubblicità, nelle arti visive, ma non era stato detto in una maniera così chiara e anche da un certo punto di vista coraggiosa, perché lei effettivamente si è caricata anche di una serie di critiche nel corso degli anni. Quindi la ragione è che purtroppo i libri a volte spariscono, e lo dico in questo caso da editrice e da persona che si trova molto spesso a comprare libri fuori catalogo, a cercarli anche per mesi, e fa molta fa o che chiama le case editrici sperando che ci siano ancora delle copie in magazzino. È una cosa che mi ritrovo a fare spesso. Quindi a volte succede perché il libro viene dimenticato, soprattutto dalle grandi case editrici che non rinnovano i diritti, e quindi magari a anni di distanza sono case editrici più piccole, più legate a dei progetti che vanno a recuperarli, altre volte perché sembra che non ci sia grande interesse da parte del pubblico, e quindi tutto il lavoro che comporta acquisire o rinnovare i diritti, fare tutto il lavoro di redazione, di stampa e di messa in commercio del libro, non è, come dire, è troppo, è insostenibile dal punto di vista economico. Quindi a volte nasce anche da qui. Però magari quella considerazione può essere una considerazione fallace. La ragione per cui noi abbiamo deciso di fare poi questo sforzo, perché poi il libro esce sempre dopo un anno e mezzo, 2 anni di lavoro, e quindi tu devi anche un po' immaginare quale potrà essere l'accoglienza del pubblico. La ragione è stata il fatto che poi io in prima persona, ma in realtà poi tutte le persone che lavorano in Edizioni Clon, osservano e partecipano poi a, come dire, sono parte poi di vari movimenti di attivismo di questi anni, e quindi forse l'osservatorio è, come dire, molto più un osservatorio di qualità più che di quantità. Cioè io avevo la sensazione che tante persone volessero questo libro in italiano o che potessero in qualche modo interessarsi, in effetti così è stato. Però purtroppo a volte accade, ci sono tanti testi, anche classici del femminismo, che sono scomparsi, che sarebbe bello riportare. Purtroppo, soprattutto una casa editrice indipendente non può farlo con tutti, perché comportano moltissimo lavoro e, come dicevo, a volte è anche difficile andare a trovare i diritti. E dipende proprio dal fatto che poi in Italia di queste questioni si è parlato poco. Il caso, che è stato un caso eclatante una decina di anni fa, in cui finalmente c'è stato un testo, poi un documentario in realtà inizialmente in Italia, che ha parlato di questo, è stato quello di Lorella Zanardo sul corpo delle donne, che oggi forse rivela anche un po'. Come dire, oggi probabilmente non riesce più a descrivere completamente la situazione. A me è capitato di rivederlo diverse volte negli anni, e in quel caso, via fuori, avevo detto di stare fuori, chiudi la porta. Scusate, cioè, In quel caso, come dire, francamente è stato un documentario importante perché ha aperto gli occhi a tantissime donne italiane. Io ho percepito però che c'era un atteggiamento diverso rispetto a quello di Naomi Wolf, nel senso che c'è una quasi un'accusa nei confronti delle donne che si sono fatte sessualizzare, usare come oggetti. Secondo me oggi è importante raccontare quello che accade e cercare di capire le dinamiche di potere, anche le dinamiche economiche che portano a una certa rappresentazione femminile. È vero che ci sono stati altri casi in quegli anni in Italia, anche sulle ragazze, per esempio, che cercavano il successo attraverso via per favore, il successo attraverso la televisione. Secondo me è importante non attaccare le donne che cercano quelle strade o che hanno quei desideri, ma cercare di capire e di raccontare perché la bellezza è ancora così importante per una donna che voglia anche solo realizzare i propri desideri nella vita. Poi lascio invece a Jennifer il discorso.
Sì.
La patata sì, bollente in realtà,
esatto.
Potremmo parlare per ore.
Sì, in realtà è anche un tema che interseca un po' il libro, nel senso che comunque anche questa suddivisione tra sesso e genere, che comunque è un po' anche ambivalente secondo me in Naomi Wolf, anche se lei usa i due termini distintamente. E per quanto riguarda appunto una figura come Eugenia Roccella, secondo me per capirla bisogna capire questo suo percorso, che può sembrare in apparenza assolutamente assurdo, però in realtà è un percorso che si vede anche in altre figure del femminismo, che magari non sono note come lei, che però hanno fatto questo percorso da appunto un'iniziale adesione al femminismo, che poi si è, passatemi il termine, radicalizzata in una visione estremamente, insomma, normativa, soprattutto dei ruoli di genere, che poi è stata assorbita in un più ampio discorso che noi vediamo anche a livello internazionale, perché comunque questo è il destino anche di moltissime figure, ad esempio nel femminismo inglese abbiamo assistito queste forme di radicalizzazione, di passaggio dal femminismo a un conservatorismo estremo, proprio che si radica proprio sull'idea della differenza sessuale come garanzia in qualche modo di una netta divisione fra donne e uomini, questioni femminili, questioni maschili. E in particolare questo si vede su due temi. Il primo tema è quello dell'aborto e il secondo tema è quello di tutta la grande questione transgender, dei diritti transgender, che sta arrivando con prepotenza anche nel nostro paese. Finora abbiamo visto, insomma, grandi discussioni. Citavo prima il Regno Unito, dove si discute da anni della possibilità di modificare la legge sulla rettifica dei documenti senza dover passare da un percorso di medicalizzazione e psichiatrizzazione, che ha visto proprio una alleanza fortissima tra chiamiamo un certo femminismo della differenza e i conservatori e anche, insomma, la destra e l'estrema destra. E l'altro tema appunto è l'aborto, che nel nostro paese ha avuto già, nel momento in cui nel lungo percorso che ha portato poi alla 194, vedeva comunque il femminismo diviso su due posizioni fondamentalmente: una posizione che ricercava l'aborto sicuro, libero, gratuito, depenalizzato, e una posizione che in realtà era molto più complessa di quanto poi Roccella l'ha fatta passare in un recente articolo sulla Stampa, che però appunto credeva che una legge sull'aborto avrebbe in qualche modo legittimato la sessualità maschile e sarebbe stato un danno per le donne. Oggi, diciamo, abbiamo un po' la storia dalla nostra parte, perché vediamo gli effetti che ha avuto una legge sull'aborto, cioè una diminuzione stellare del numero degli aborti, quindi non si è verificato poi effettivamente quello che temeva Roccella, però appunto ormai le sue posizioni, insomma, sono totalmente vicine a tutta quella galassia conservatrice, insomma lei è stata portavoce del Family Day, cioè non sono cose che sono nascoste o che insomma dovrebbero stupirci più di tanto. Cioè il suo percorso è stato di avvicinamento a tutto il movimento antigender e antiabortista, e quindi come dire, si può comunque vedere una coerenza rispetto alle sue insomma al suo avvicinamento iniziale al femminismo. Quindi di fatto questo è un fenomeno, come dire, nuovo e complesso all'interno del femminismo, che bisognerebbe forse affrontare con un po' di onestà in più, no? Nel senso che a volte abbiamo come dire, difficoltà ad ammettere il fatto che esista anche questo all'interno del grande universo dei femminismi, però è qualcosa che dobbiamo guardare con grande attenzione, perché se appunto rivolgiamo lo sguardo a quello che sta succedendo all'estero, vediamo come su certe questioni proprio questo femminismo stia diventando strumentale a ostacolare poi i diritti delle persone.
Assolutamente, e ovviamente nel fare il tuo passaggio sui femminismi, sul femminismo della differenza, molte ancora qualche giorno fa, durante un approfondimento, l'ennesima presa di distanza, diciamo così, dal femminismo della differenza da parte di Maria Luisa Boccia, piuttosto che di altre che hanno vissuto dentro quel movimento. Io, la mia formazione proprio si radica lì, perché a livello insomma temporale, ma hai ragione, io penso che affrontarlo in maniera serena ma onesta sarebbe un modo per evitare che appunto ci ritroviamo delle citazioni utilizzate più o meno sensatamente da parte di una parte e dell'altra, diciamo così. Ci sono rimasti pochi minuti, per cui io la domanda sul capitalismo non la posso fare, cioè svelare, se vogliamo, anche un po'.
Basta rispondere come Ruffolo, ai secoli contati.
No, Michele, prova tu magari a portare.
No, io ho una domanda ancora più enorme. Allora, intanto, io penso che l'ottavo capitolo di questo libro, Al di là del mito della bellezza, sia davvero da non solo leggere, ma anche rileggere più volte. Tra l'altro, inizia in modo potente, bisogna aver letto prima. Insomma, possiamo determinare un altro futuro in cui la Vergine di Ferro è morta e noi siamo meravigliosamente vive. Ora dico una sola cosa, diciamo istituzionale: noi abbiamo reistituito questa volta in forma bicamerale la Commissione contro il femminicidio. Noi siamo il paese in cui gli omicidi diminuiscono, sostanzialmente è diventato un fenomeno abbastanza residuale, aumentano esponenzialmente le fenomeni di femminicidio. Ha fatto un ottimo lavoro la Commissione monocamerale al Senato della scorsa legislatura, legislazione avanzata, però stiamo un po', credo, intorno a anche un po' al tema dell'attualità di questo libro, no? Donne che si ribellano ad essere proprietà e che incontrano una profonda crisi dell'universo maschile. Ora io capisco che, però prendiamoci il tempo che serve, immagino servirebbero ore, ma insomma per fare un po' cenno, perché mi sembra che sia il tema della violenza maschile di oggi sia tutto dentro, diciamo così, l'evoluzione di questo mito.
Sì, cerco di dire una cosa in modo veloce per lasciare spazio poi a Jennifer. Ma allora, la questione fondamentale è quella che Simone de Beauvoir scriveva nel 1949, cioè la donna viene vista come un oggetto e viene vista come l'altro, ed è qualcosa che accade da millenni. Quindi noi siamo viste come, e questo abbiamo testi infiniti medievali che raccontano la donna come un essere immondo, che in qualche modo bisogna tenersi perché assicura la procreazione, ma in realtà meglio avvicinarsi meno possibile. E appunto ci sono, Chiara Frugoni ha raccolto tantissimi di questi testi, li ha tradotti in italiano quando non erano mai stati tradotti, è stata una grande medievalista italiana, purtroppo scomparsa da poco. Quindi abbiamo millenni di storia che ci raccontano le donne in questo modo, e anche noi ci abbiamo creduto per larga parte, perché ovviamente sei tutta la cultura, chi ha egemonia culturale, potere, che ti dice che sei fatta così, tu credi di essere fatta così. Quando le donne iniziano a entrare nello spazio sociale, studiano, lavorano, iniziano a essere indipendenti, vogliono migliorarsi, e però vengono ancora viste come un fattore strano. Quindi quando sei l'unica donna in una riunione, l'unica donna in un ambiente di lavoro, l'unica donna in un corso universitario, vieni sempre vista come qualcosa che non dovrebbe esserci, un imprevisto, e un imprevisto che deve essere messo al posto suo. Ed è qualcosa che accade alle donne, accade poi anche ad altre persone che portano in giro un corpo più vulnerabile e più giudicato rispetto a quello degli altri, e quindi è proprio tutto un modello che poi porta poi gli uomini, per esempio, a considerare la propria donna come una proprietà, che quindi deve fare quello che decidono loro e e non deve andarsene, non deve esercitare libertà, non deve essere indipendente a livello economico, psicologico e fisico. Quindi è questo modello qui, è la ragione per cui un libro come Il mito della bellezza, come tanti altri, è un libro letto soprattutto dalle donne, ma in realtà questo, come tanti altri, dovrebbe essere un libro soprattutto forse per gli uomini, cioè per rendersi conto che ovviamente un uomo che nasce oggi non è colpevole di tutta questa stratificazione culturale, però ne è responsabile, e soprattutto se non rieduca il proprio sguardo, se non rieduca le proprie emozioni, il proprio rapporto col mondo e con il genere femminile, non potrà mai essere sicuro di non avere dentro di sé l'idea appunto di poter avere potere, dominio e possesso sulle donne, quindi zittendole, non facendole parlare, oppure nel caso di relazioni affettive cercando di manipolare, di controllarle o di togliere loro la libertà. Quindi questo mette in luce ancora una volta che poi quando si parla di queste questioni, si parla di questioni di cui gli uomini dovrebbero sicuramente occuparsi di più. Sta succedendo in Italia, iniziano ad esserci finalmente libri scritti da uomini per gli uomini sull'identità maschile, che è una cosa che appunto da tanti anni si cerca di fare, ma è un grandissimo tabù, c'è moltissima paura, iniziano ad essere letti dagli uomini, quindi stanno cambiando tantissime cose, anche la figura del padre, il ruolo sta cambiando molto, però purtroppo le resistenze sono altrettante, e quindi ci sono tantissimi uomini, ma anche donne in generale, persone cresciute in un sistema patriarcale come quello in cui viviamo, che non vogliono che questo cambiamento avvenga e non vedono l'intersezione tra tutte queste questioni, quindi tra il controllo sulla bellezza, il femminicidio, in qualche modo il controllo sul corpo e sulla vita delle donne.
Sì, aggiungo una cosa al volo che tra l'altro è anche un tema di questo libro, perché l'operazione di Naomi Wolf secondo me è interessante proprio perché lei cerca di capire come nel momento in cui le donne sono uscite dallo spazio domestico liberandosi anche grazie al femminismo hanno comunque dovuto affrontare una forma di contrattacco che ha cercato di riportarle non tanto all'interno dello spazio domestico quanto più di rimetterle in qualche modo al loro posto. Naomi Wolf dice una cosa interessante in questo libro, ovvero che il mito della bellezza serve a indebolire le donne perché serve a incanalare le loro energie in qualcosa che non è la loro liberazione, non è la loro emancipazione, non è il pensare con la propria testa, ma è il seguire i rituali della bellezza. Lei infatti fa un parallelo con la religione, non a caso, no? come fattore di quasi direi di distrazione. Quindi questo tema si lega anche al tema della violenza, perché l'oggettivazione del corpo delle donne serve anche a ribadire un ordine sociale dove c'è un soggetto dominante che è quello maschile patriarcale, e ci sono degli oggetti che sono anche posti in una posizione di vulnerabilità e di debolezza, non sono vulnerabili e deboli, ma sono posti in questa situazione. E quindi in qualche modo il mito della bellezza è anche funzionale ai fenomeni della violenza.
Grazie davvero. Io innanzitutto ringrazio Maria Elisa che ha ispirato questa presentazione, voi per aver fatto tutto il faticosissimo lavoro di cui abbiamo parlato all'inizio per pubblicare in italiano il mito della bellezza di Naomi Wolf. Grazie di cuore a Maura Gangitano e Jennifer Guerra. E il riferimento a libri scritti da uomini, però per uomini, fatto alla fine ci interessa molto, magari ci faremo suggerire da voi un testo recente per continuare a ragionare su questo tema, e magari se vorrete sarete ancora una volta
un paio qui da pronti da leggere appena usciti.
Se sarete così gentili vi reinviteremo magari a presentarli con gli autori. Grazie davvero, grazie Maria Elisa, grazie Maura Gaetano, grazie Jennifer Guerra, di cuore.
Grazie mille.
E buona
Grazie a voi.
Grazie a voi.